Allora, oggi parliamo, dicevamo, del saggio, l'individuazione, corpo sportivo, eccetera, 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 che vi ha già cominciato a presentare Bianca, ma è un saggio particolarmente interessante perché raccoglie, unisce, intreccia una serie di spunti e di temi che apparentemente non sembrano correlati, ma dovrebbero darvi invece una vaga idea di quanto la cultura e la nostra vita siano più complesse di quanto non paia, fondamentalmente. Il problema è la, come dire, onnipresenza, se sentiamo Sirost. Tenete presente che il saggio è di qualche tempo fa, però se lo leggete non ci sono grossissime differenze rispetto all'oggi, anzi, credo che sia ancora più calzante forse oggi del 2005 quando l'ho tradotto. Che cosa dice? Che il corpo sportivo è diventato in qualche misura una specie di fenomeno di bloccaggio dell'immaginazione, addirittura. Tenete presente che Sirost è un altro della scuola di Maffesoli e di Dunant, quindi forse noterete che ci sono una serie di temi, di aggettivi, di punti di vista che ricorrono nel suo saggio. Però il problema è esattamente questo, dice l'immaginario, il nostro immaginario addirittura è talmente centrato sul corpo sportivo da diventarne in qualche misura ostaggio addirittura. Cioè noi oggi ragioniamo quasi soltanto in termini di corpi sportivi. E la domanda è piuttosto legittima, perché? No? Visto che ogni epoca ha un suo concetto di bellezza. Ogni epoca ha un suo concetto di ciò che deve essere ammirato, ciò che deve essere detestato e via discorrendo. Credo che a tutti voi sia capitato di andare a vedere un museo e vedere dei ritratti delle belle donne del Seicento, uno le guarda e dice, c'è qualcosa che non mi torna, no? Questa era una bella donna, ma immagino le altre. Ecco, insomma, più o meno l'idea generale è quella. Quindi i canoni dell'estetica e della bellezza variano nelle culture, variano a seconda dei valori all'interno di quelle culture, variano a seconda di un sacco di cose. Per cui la domanda è perché nella nostra epoca il corpo sportivo è diventato il corpo che si deve esibire in qualche modo? No? E questa cosa, per quanto apparentemente banale, potrebbe essere percepita come banale, non lo è affatto, anzi ci permette di fare una serie di ragionamenti sullo sport e sul modello di successo che sono estremamente interessanti e utili. No? Abbiamo già detto ripetutamente che il corpo sportivo oggi è quanto di più vicino alla macchina. No? Abbiamo visto che il corpo sportivo viene trattato di fatto come una macchina, con dei criteri di modellizzazione, con dei criteri di allenamento, con tutta una serie di conseguenze pratiche che poi si risolvono spesso e volentieri nella sua rottura molto più frequente di quanto non capitasse prima. Quindi già questo è uno dei punti. Però non è sufficiente, no? Abbiamo visto anche per altri versi quanto sia giocato nella comunicazione di marketing, quanto venga sfruttato per questo suo valore esemplare ed emblematico. Abbiamo visto Cannavaro, abbiamo visto quell'altro imbecille, come si chiama, di Buffon, con voi forse non ne ho parlato, ma diciamo, mi faccio carico dell'eventuale audio, qualcuno dovesse inferocirsi, ma io vi inviterei a non comprare lo shampoo che reclamizza Buffon perché è talmente stronza quella pubblicità che uno a un certo punto dovrebbe anche fare, no, qualche cosa di pratico, è quella del mostra il tuo coraggio in testa. Sii coraggioso, no, non avere la forfora, che sono delle cose che tu le senti e dici, ma questo, ma che circuiti mentali c'ha uno che concepisce una stronzata del genere? E quell'altro che invece pia l'espressione come a dire, ma vado e faccio una catastrofe, stai giocando a pallone, cazzo, per carità, con tutta la stima del caso, ma insomma, regoliamoci un attimo. Ecco, però, di fatto quello che vediamo è che queste figure del mondo sportivo diventano canoni. E quindi tu, che non sei molto avvertito e non noti quanto questa comunicazione sia imbecille, se per ipotesi dovessi avere la forfora, ti sentiresti menomato. Sono un vigliacco, ho la forfora. Santi Dio, l'esercito mi riformerà, che non sarebbe manco una cattiva idea per certi versi, ma comunque. Vabbè, ad ogni modo, quindi il punto centrale è questo. Allora, il discorso che fa Sirost per presentare questa serie di circostanze è un discorso estremamente interessante che parte, come abbiamo visto, più volte da fine Settecento. Fine Settecento perché? Perché, come abbiamo detto e ripetiamo, il momento di fine Settecento è quanto di più vicino ad una transizione paradigmatica noi possiamo aver testimoniato o comunque avere vicino a noi, perché è evidente che già avevamo detto Copernico, però sono altri 200 anni prima, comincia a essere tanta roba. Il Settecento invece è quello che comunque ci continua ad influenzare oggi. Fine Settecento, industrializzazione, rivoluzione francese, una serie di cose che non sono soltanto un manuale di storia, ma comportano dei cambiamenti nella prassi di vita, nei modi nei quali ci si rappresenta, creano delle difficoltà a rappresentarsi. E abbiamo detto più volte che l'autorappresentazione è parte integrante del processo di riconoscimento. No, come diceva Bianca, uno, nessuno e 100.000. Perché? Perché nell'immagine che ho di me stesso non ci sono solo io, ma ci sono tutti gli altri che mi guardano, mi giudicano, mi trattano male, mi trattano bene, mi adulano, mi amano, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è evidente, se vi ricordate quello che abbiamo detto per i passaggi di status, per i cambiamenti di set valoriali, eccetera, eccetera, che a fine Settecento, tra le altre cose, emerge un problema per il singolo, che è il problema del come rappresentarsi nella nuova cultura. No? Perché prima il singolo si rappresentava e veniva percepito dagli altri principalmente in funzione di cosa? Degli status ascritti. Ovvero sia del fatto che era nato in una certa parte del mondo, in una certa famiglia, con certi caratteri sociali, di status, eccetera, e quindi alla luce di quelli veniva giudicato, stimato, non stimato, apprezzato, riconosciuto e via discorrendo. Ma abbiamo anche detto che questa fase finisce con l'industrializzazione, no? L'industrializzazione è quella che comporta la prima rottura dell'ordine degli status ascritti e la creazione del nuovo status acquisito, operaio. Non c'erano gli operai prima, bisognava fare un'eccezione. Questa eccezione ha degli effetti dirompenti, il famoso effetto domino, no? Butti giù una tessera e cominciano a caderne miriadi, e tutte queste cose portano, come abbiamo visto, all'ascesa di una nuova classe sociale, la borghesia, il cui potere e la cui importanza si fondano su concetti e valori che erano totalmente estranei rispetto a quelli precedenti, perché la borghesia si riconosce per cosa? Di solito per gli umili natali, gente appunto che si è fatta da sola, che non sarebbe contata nulla nel mondo precedente, capacità industriali, economiche, di rapporto, completamente diverse da quelle che venivano stimate precedentemente. Quindi capite che, insomma, no? C'è parecchia roba. Il problema del singolo che vive in quel momento storico è: io chi sono? Devo considerarmi come uno che ancora ragiona con i vecchi canoni o devo adottarne di nuovi? E questi nuovi quali sono? Dove sono? Chi li fa? Perché non è che ci sono tutte cose già pronte, belle e pronte, no? È più o meno lo stesso concetto che viviamo noi oggi. Ve l'ho detto, noi oggi ci troviamo in una situazione che è molto simile. Anche oggi noi ci chiediamo: ma io conto per quello che sono, per quello che appaio, per il modo in cui mi presento nei vari social network, per come mi comporto con le persone che incontro de visu? Per cosa? Per quello che ho studiato, per quello che so fare, per quello che sembro, per quello che vorrei saper fare? Cioè, non sono domande ovvie. Credo che tutti voi più o meno ne sappiate qualcosa, perché sono esattamente le domande con le quali ci cimentiamo oggi, visto che la proposta dei modelli di successo odierna è, vista appunto il coraggio nella forfora sulle spalle, piuttosto, come dire, insoddisfacente, mettiamolo così. Quindi, al tempo, il movimento, lo tsunami che cambia, sposta tutti questi equilibri, è perfino più importante. Perché? Perché ci sono in gioco una miriade di cose delle quali noi stiamo testimoniando in qualche misura l'obsolescenza. Per esempio, in quel periodo, tra le altre cose, cambia la configurazione sociopolitica di tutto il mondo, principalmente dell'Europa, che è quanto ci interessa ed è rilevante al tempo. Che succede? Nascono gli stati-nazione, tra le altre cose, no? Nascono gli stati-nazione, che quindi implicano un ulteriore problema. Come mi riconosco da un punto di vista di appartenenze geopolitiche? Sono umbro? Sono folignate? Sono italiano? Anche questo non è ovvio, non lo è ancora oggi. Figuratevi quanto non poteva esserlo allora. Noi oggi abbiamo, come sapete, no, al governo delle forze che fino all'altro ieri erano forze secessioniste. E ancora non sappiamo di preciso cosa siamo. Ci definiamo italiani, ma poi al momento in cui queste cose andrebbero ponderate, no, grande il disordine sotto il cielo. Ripeto, figuratevi come poteva essere al tempo, no? Non per l'Italia, perché ovviamente l'Italia è arrivata parecchio dopo, ma questo era un problema che si stavano ponendo tutte le nazioni, perché la Francia stava diventando anch'essa nazione, l'Inghilterra era molto più avanti di noi, Olanda, Spagna, Portogallo, la Germania è arrivata dopo, ma è un processo che ha investito tutte quante le culture olistiche tradizionali di Occidente. Eppure quello era un processo che non era affatto ovvio, perché di fatto veniva portato avanti da chi? Da una minoranza di illuminati, vogliamo chiamarli così, comunque convinti di questa nuova modernità e dei suoi caratteri, dei suoi valori, che portavano con sé tutto il resto della nazione più o meno recalcitrante, e non sapevano come fare, perché dovevano di fatto costruire nuove appartenenze. E l'appartenenza non è un qualcosa che fai perché lo scrivi su un pezzo di carta. L'appartenenza è esattamente il problema che si poneva Cavour quando disse: abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, perché non è una cosa naturale, non segue. L'Italia è un'espressione geografica, come d'altronde... Prego.
Qualcuno di voi ha una forte fiesta grigio bianca?
No. Però ci sono un sacco di imbecilli oggi nel parcheggio. Sì,
oggi...
sì, ho notato, sì. Avevo visto, sì. Allora, diciamo, dove eravamo? Ah sì, fatti gli italiani. Quindi bisogna in qualche modo ricordarsi che tutte queste cose che noi imponiamo, in qualche misura costruiamo, con fatica anche. Stavo vedendo su Facebook ieri, l'altro ieri, una che aveva commentato una pubblicità di Trieste dicendo: sarebbe ora che la piantaste di fare la pubblicità delle città non italiane, che oltre appunto all'abissale stupidità a monte del discorso tradisce un'ignoranza assoluta, perché Trieste, appunto, visto che ce la siamo guadagnata con la prima guerra mondiale, teoricamente lo dovremmo sapere che è Italia. Ecco, però il problema è esattamente questo. Allora, come facciamo a costruire l'appartenenza alle nuove nazioni? Come facciamo a spiegare a uno che si percepisce come Folignate o come, che ne so, parigino o tolosano, che lui è francese? Perché Francia e Italia sono concetti ulteriori, costruiti, non ovvi. Ovvio è: abito qui, vivo qui, sono di qui. Fine. Allora, da un certo punto di vista, questo dovrebbe farvi capire anche un'altra cosa, cioè quanto è ancora più difficile percepirsi come europeo oggi. No, noi non riusciamo a far parte dello Stato-nazione, figuriamoci come facciamo a far parte di un'entità sovranazionale che tutti i discorsi che stiamo per fare ora non l'ha mai capiti, non l'ha manco mai applicati. Ed è uno dei grandi problemi dell'oggi, perché poi i nodi vengono al petto. Allora, quelli che invece c'erano al tempo, che erano un po' meno stupidi di noi, si sono posti il problema di come facciamo a costruire queste nuove culture con dei caratteri diversi, che siano in omaggio alla modernità, in omaggio alle dichiarazioni di principio della Rivoluzione francese, che restano interessanti, di libertà, uguaglianza, fraternità. Se avessimo fatto qualcosa di più in proposito, non è che si sarebbe offeso nessuno. Quindi questi nomi che trovate elencati spesso e volentieri da Sirost, che sono Frédéric Le Play, o Le Play, come volete pronunciarlo, il Fichte, Humboldt, cioè tutti quelli che in qualche modo si sono messi in testa di riformare la società. Pensate che razza di, come dire, no? Poi dice che sei presuntuoso. Cose enormi. Però l'hanno fatto in larga misura, hanno posto le basi di quello che ancora noi oggi facciamo. Vi ricordo che l'Università di Berlino, oggi, è intitolata Alexander von Humboldt, che è uno dei teorici più importanti della Bildung, che è uno di questi modi di modificare, di cambiare, di rinnovare, per molti versi, il modo di formarsi ed autoformarsi. E uno degli strumenti più importanti che questi signori si trovano a disposizione, guarda caso, è lo sport. Quando non diresti le cose. No. Perché lo sport? Perché di fatto lo sport ad oggi, se ci fate un attimo caso e ci pensate un momento, è l'unico mobilitatore positivo di emozioni che conosciamo. Positivo fino a un certo punto, ma comunque positivo. Perché? Perché permette di caricare emotivamente, quindi in modo immaginale, dei simboli di valori condivisi. Pensate soltanto a quando gioca la nazionale. Io ne parlo da un punto di vista di esterno totale, perché io il calcio, come avrete capito, lo odio. Però quando gioca la nazionale è un'altra aria, che ti piaccia o no, che li detesti o meno, ma comunque c'è qualcosa in giro, C'è qualcosa che richiama l'attenzione, che porta a sentirsi con gli altri, che se sei da qualche parte nel mondo e c'è la partita la vai anche a vedere, se non le hai mai viste, oppure se ti trovi in giro per strada e vince, tutti quanti sono contenti, momenti di condivisione. Ecco, quello è il mobilitatore di emozioni. E lo sport è l'unico che noi conosciamo ad oggi, perché tu che permette perlomeno di ragionare sullo spettro delle emozioni, perché è vero che poi hai quegli imbecilli dei tifosi del Boca, River, Boca, non mi ricordo quale, insomma, ecco, che fanno gli attentati facendo, come dire, danneggiando fisicamente, eh? Ecco, mi sembrava che fossero, ecco, ad ogni modo, insomma, ecco, questi episodi evidentemente sono di difficile digestione, ma comunque, come abbiamo visto, sono modi per comprendere quello che abbiamo detto nella pratica. Quando parliamo dell'uomo contraddittoriale e delle emozioni contraddittoriali, intendiamo esattamente questo. Le emozioni non sono solo buone, sono pure cattive. No? Sta a noi, in qualche misura, prenderne atto, riconoscerne l'importanza e trovare dei modi per far sì che questo equilibrio giochi a nostro favore e non a nostro sfavore. È evidente che il calcio per molti versi oggi è diventato l'ultima valvola di sfogo per una serie di frustrazioni politiche, di appartenenza, sovraniste, di problemi, come dire, più ampi di genere, perché non so, questo noi ci giriamo intorno perché sarebbe un altro corso ex novo pure quello, ma il problema del genere è evidente oggi, cioè oggi la gran parte degli uomini patisce una situazione che non è stata gestita in nessun modo, che nessuno ha spiegato a nessun altro, che diventa semplicemente un problema di possesso. Perché il femminicidio è continuamente alla ribalta? Perché è l'unico modo con cui molti riescono a gestire una enorme buca nelle questioni di ruolo, delle aspettative, eccetera, eccetera. Capite quando vi dico che ne parliamo, ma sono cose che viviamo tutti i giorni? Perché il ruolo del maschio oggi è un ruolo a pezzi. E nessuno l'ha detto, nessuno lo prende in considerazione, nessuno mette in atto delle politiche che in qualche modo tentino di compensare la cosa. Allora che succede? Che sei nulla. No? Quando tu focalizzi tutto il riconoscimento, come dicevamo poco fa, su una persona che ritieni per qualche verso, per qualche tua distorsione, perché te l'hanno insegnato nel tempo, essere tua, e questa va via, di te che rimane? È piuttosto semplice, niente. Ecco perché non riesci ad accettarlo, ecco perché muoia Sansone con tutti i filistei, così almeno se non altro, se non posso averti io, non t'avrà nessuno. Poi si sa che sono dinamiche estremamente complesse, vanno avanti da millenni, non è che è una cosa dell'oggi. Però oggi sta diventando preoccupantemente frequente questo discorso. Perché? Perché è un altro degli effetti domino, è un altro delle, no, un'altra delle questioni per le quali noi non abbiamo mai fatto i conti con questo. Dal 68 in poi, di nuovo, il problema della mattanza dei padri nella Seconda Guerra Mondiale, l'indebolimento del ruolo, le pretese di diritti, pari diritti ed opportunità, tutta una serie di cose razionalmente eccezionali, ma poi nel vissuto pratico? Non so se mi spiego. Cioè, noi abbiamo delle pretese che a livello razionale, riprendendo la dicotomia cartesiana, non fanno una piega, vanno benissimo. Solo che non tengono mai in conto il fatto che non c'è solo l'anima, ma c'è anche tutto il resto. E queste pretese hanno dei costi, che andrebbero individuati e in qualche modo spiegati, riconosciuti, leniti, indennizzati, quello che volete. Non puoi far finta che le cose vadano tutte per conto loro, perché poi vanno così. Non so se è chiara la questione. Puoi continuare a pretendere, è lo stesso problema per l'integrazione. È molto importante, è qualcosa che non possiamo non permetterci, ma è anche qualcosa che dobbiamo affrontare con una grande attenzione, perché l'integrazione prevede altri, con la A maiuscola. Vuol dire riconoscere che la propria cultura non è la unica possibile, vuol dire che altri hanno lo stesso diritto di noi di fare cose che noi non condividiamo. Un sacco di cose che investono direttamente l'identità, il senso etico. Non sono cose che puoi raccontare a qualcuno e basta. Perché in gioco c'è ben di più, c'è la sostanza soggettiva, ci sono i criteri dell'autoriconoscimento. Perché è così facile riconoscersi contro qualcuno? Perché è l'unico modo nel quale non ti metti in discussione. No? Molto più facile. Allora, io non sono come te, e io non sono come te, e io non sono come te. Quando sono finiti sti altri, chi sei tu? Se non hai mai detto io sono qualcos'altro, ma hai sempre detto io non sono. Non so se capite. Perché oggi abbiamo una produzione di nemici continua. E quando ne finisce uno ne compare un altro, e poi non è Macron ma diventa Juncker, e non è Juncker ma sono i migranti, e non sono i migranti ma è l'Ucraina, e poi c'è la Russia. È in continuo. Perché? Perché non ci chiediamo mai chi siamo, perché quello è complicato. È lì che è il famoso conosci te stesso, è tutto lì. No. È molto più facile dirmi io non sono lui, ottimo. Però lo sappiamo ormai, la storia del Novecento è fatta, alla fine soprattutto, è fatta sul problema del fallimento del nemico, no? Scompare un nemico e tu chi sei? No? La famosa questione USA-URSS, bene, ottimo, perfetto, allora noi non siamo l'URSS, ok, quando l'URSS non c'è più tu chi sei? Boh, mistero, ancora non abbiamo risposto a questa questione, però se siamo diventati Trump, quindi voglio dire, vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, quindi, lo sport, movimentatore di emozioni, strumento di costruzione di un'identità nazionale. Quindi con lo sport si generano tutta una serie di movimenti, una serie di cose che erano rimasti latenti per millenni. Perché chiaramente tutti facciamo questa cosa, le Olimpiadi, i Giochi Olimpici, per carità, verissimo, adesso li vediamo un po' meglio. Ma dobbiamo tenere presente un'altra cosa che abbiamo accennato strada facendo, ovvero sia che nel frattempo lo sport non c'era. Non è che da Piazza Navona a Roma, che era un, come saprete forse, uno stadio atletico, al 1758 di rugby ci sia stata una storia di conservazione delle abitudini, di sport, direi. Non c'era più niente, perché lo sport antico finisce col cristianesimo, perché questi signori avevano la brutta idea di andare in giro nudi, avevano la brutta idea di stare tutti insieme in spazi che non erano, come dire, morigerati, mettiamola così, no? Che erano le famose terme, quelle dove la gente si puliva prima. Dopodiché non si pulisce più, quindi c'è un tracollo nell'igiene, oltretutto, però perlomeno l'anima è salva dalla tentazione di questi nudi che vanno in giro. Quindi lo sport a un certo punto, dal crollo dell'impero romano d'Occidente, quindi più o meno dal 453, scompare. E non c'è più fino a metà Settecento. Vorrei che fosse chiara sta cosa. Quindi uno può chiedersi perché dopo 1300 anni di totale disinteresse, improvvisamente ricominciamo a fare gli sportivi. Un minimo di curiosità può anche averla, no? Perché? Di tutto quello che poteva accadere, proprio lo sport doveva andare piano. È buffo, eppure è quello che è accaduto, quindi perché? Ora, abbiamo visto, parlando l'altra volta di Diron e dei processi, abbiamo visto i processi di eufemizzazione, se vi ricordate, no? Ovvero sia trasformare qualcosa di spaventoso, di pericoloso, di doloroso in qualcosa di simbolicamente pari, ma non così doloroso e problematico. L'esempio che abbiamo fatto, vi ricordo, è stato la comunione. No? La comunione, di fatto, è una rappresentazione simbolica di un pasto cannibale, che ci piaccia o meno. No? Il corpo e il sangue di Cristo, tu mangi pane e vino, però simbolicamente stai mangiando il corpo del Salvatore, quindi da un punto di vista simbolico e immaginale non è poco. Che cosa si... Lo sport può dirsi eufemizzare qualcosa? Sì, lo sport eufemizza la violenza, giusto appunto. Non è casuale che il rapporto con la violenza sia così stretto nel mondo sportivo, perché lo sport cos'è? È uno scontro sublimato. È uno scontro che non fa vittime. Perché non è che nel frattempo, in quei mille anni, nessuno si fosse posto alcun problema, diciamo, di attività fisica, chiamiamola così. Però per i primi 600-700 anni l'attività fisica aveva uno scopo ben preciso, ed era quello di difendersi e attaccare. Guerra. La nobiltà occidentale si costruisce nella guerra tra l'800 e il 1400 più o meno, grosso modo, andiamo a spanne evidentemente, no? Per cui tutti gli anni funzionava che tu a marzo cominciavi a fare la guerra, a ottobre smettevi, da ottobre a marzo devi avere martellate sulle palle nei castelli perché non c'era niente da fare, evidentemente, e poi ricominciava e a marzo si ritornava in guerra e tutti quanti andavano girando. Quindi più o meno non è che ci fosse tutto sto tempo. Però che succede? Che a un certo punto, ringraziando Dio, tutta sta necessità di combattere dalla mattina alla sera tutto l'anno finisce. E quindi ci si trova con una classe ben, come dire, stabilizzata, no? La nobiltà, che ha vissuto per secoli soltanto in funzione di questo, quindi ha le armi, i cavalli, le murature, i castelli, le piazze forti, hanno fatto tutto in funzione di questa cosa, e si dice, ma noi che ci famo con tutta sta roba? Perché non è evidente. adesso che non serve più combattere dalla mattina alla sera per tutto l'anno, ma capitano anni nei quali proprio non serve combattere, noi che facciamo? A che serviamo? Domanda interessante. Allora, nella rivisitazione, questo non so se qualcuno di voi ci ha fatto caso, ma avete presente la parola castello? Che pensate quando io dico castello? Coi merli, le torri. Quelli sono i castelli fino al 1400. Se voi dite castello nel 1500, nel 1600, vi trovate tipo Versailles, che non c'ha niente del castello come lo interpretiamo noi. I castelli dei canali verso Verona sono delle splendide magioni estive, perché non serviva più. Hanno un giardino intorno che perde i suoi connotati, anche quello sarebbe molto bello da descrivere. Però sono tutta una serie di processi per i quali questa tensione guerresca si sfalda, si sbriciola, non c'è più bisogno di avere ste piazze forti scomode, poi, perché poi non so se siete andati mai a vedere un castello di quelli da combattimento dentro, c'erano spazi risicatissimi, dormivano coi cavalli ammucchiati gli uni sugli altri, non si sa come facevano a starci. Io sono andato a vedere Montségur, che è stato uno dei punti focali della crociata contro i Catari. Nel 1200, 1300, all'alba del 300, e c'erano dentro tipo 1000 persone, ed è grande più o meno come sta stanza. E tu dentro dici, cazzo, era possibile? Abbiamo dei modi, cioè, vivevano in modi che noi non riusciamo a prendere manco in considerazione lontanamente per come erano combinati. E hanno sostenuto un assedio per mesi. Figuratevi che razza di situazione. Comunque, prescindendo da questo, quindi succede che pian piano questa tensione guerresca si sfarini e ci si comincia a chiedere, vabbè, allora che si fa? Organizziamo i tornei. Non eravamo particolarmente svegli tutti quanti, cioè, famola così. Combattiamo per finta, solo che nella prima fase sto per finta era semplicemente che non avevano un motivo reale per combattere. Era una gara, però continuavano a combattere con le armi da guerra. Se facevano male morivano, perché al tempo farsi un taglio non era così ovvio, cioè te tagliavi, potevi morire in un batter d'occhio per infezione, perché vi renderete conto per la... Quindi nel tempo che succede che le armi cambiano, vengono le armi da duello, le armi da lotta, le armi da torneo, quindi le lance sono più deboli, le spade sono di legno e non di metallo, alla fine piano piano il torneo diventa il prototipo dello scontro sportivo. Ok, eccolo il passaggio. Dimmi.
Fine della guerra, ma lei è intesa con l'inizio del cristianesimo?
No, per carità. L'inizio del cristianesimo, parliamo del 200 dopo Cristo, più o meno. Qui parliamo del 1400-1500. Il cristianesimo ci ha messo del suo. La crociata dei Catari l'hanno fatta loro. Quindi diciamo che dal punto di vista del combattimento e della guerra, il cristianesimo non ha guardato in faccia a nessuno a lungo. Ma improvvisamente ci si interroga, però insomma per quei millenni lì. C'era, non so se conoscete Santiago, la storia del Cammino di Santiago, uno dei più grandi percorsi spirituali europei, no? Si va a finire fino in Galizia, e il Santiago è San Giovanni, San Giovanni locale, che si chiama Matamoros. San Giovanni Matamoros è uno che va in giro con la spada in una mano e il libro nell'altra. Non so se avete sentito mai Negrita, ma ci siamo andati vicino, una spada a bomba a mano più o meno, adesso l'hanno cambiata. Però San Giovanni Matamoros è uno che uccide i mori. No? La famosa Reconquista è stata un bagno di sangue, con una serie di cose dopo, che forse era meglio non la facevamo la Reconquista, perché stavano molto meglio tutti prima che non dopo, ma vabbè, lasciamo perdere, questi sono altri discorsi. Comunque, lo sport arriva da questa eufemizzazione, quindi lo sport serve a regolare degli attriti in modo non sanguinoso, in modo non mortale, ok? Tant'è che, come dicevamo poco fa, prende, guarda caso, piede di nuovo una cosa che era scomparsa, le Olimpiadi. Erano millenni che nessuno faceva le Olimpiadi. E le Olimpiadi cos'erano? A parte essere un rituale di consolidamento sociale, un tributo agli dèi, eccetera. Le Olimpiadi erano un modo per regolare delle questioni politiche e militari. No? Durante le Olimpiadi non c'era la tregua, chiunque fosse in guerra non doveva combattere. Tutti quelli che convenivano alle Olimpiadi erano protetti da dei lascia passare, evidentemente, perché cioè, vigeva questa sospensione delle attività guerresche, e le vincite nelle Olimpiadi avevano dei riflessi sulle attività guerresche. Chi vinceva le Olimpiadi aveva uno status diverso e poteva negoziare dei termini diversi, passare ad altri canali diplomatici invece degli scontri fisici, quindi era qualcosa che era già, no, costruito all'interno. Che succede a fine 700, fine 800, perché a quel punto arrivano le nuove, mi pare 1892 se non sbaglio, le prime Olimpiadi moderne. Che succede? Che c'erano le stesse esigenze però su scala globale, perché da una parte c'era l'impero britannico che stava conquistando tutto il pianeta, come ha fatto fino a tempi molto recenti, e c'erano bisogni all'interno delle, soprattutto dell'Europa, di regolare delle questioni di prestigio e di potere in modo che non fossero ovviamente regolate con le armi. Quindi le Olimpiadi diventano un modo di fare politica estera. Le Olimpiadi diventano uno degli eventi che permettono di regolare le proporzioni di potere tra gli stati, e questo lo fanno ancora oggi. Se voi pensate, la domanda che ci si pone all'indomani delle Olimpiadi qual è? Chi ha avuto il medagliere migliore? Che è un modo carino di dire chi ce l'ha più lungo fra gli stati mondiali. Non è casuale, perché il medagliere dà un peso, dice noi siamo migliori di voi, questo dice lo sport. Ed è un, diciamo, teoricamente sarebbe una delle modalità più sane di farlo, no? Se veramente vigesse la questione della concorrenza perfetta, ovvero sia se tutti si potessero battere al meglio delle loro capacità e delle loro tecniche senza interferenze, lo sport sarebbe l'essenza della democrazia, che è quello che vi dice Sirost. No? Sirost vi dice lo sport diventa ciò che diventa grazie anche alla tecnologia della misurazione. Lo sport può darti una oggettiva misura delle tue capacità. Se tu corri la stessa distanza in meno tempo, sei più bravo. Fine. Non c'è da discutere. Non so se questa cosa è chiara. Quindi, di fatto, è un'applicazione, una democratizzazione dei rapporti fra le persone in piena chiave moderna, perché la parte del leone la fa il dato. Noi oggi siamo in grado di fare delle misurazioni che sono fantascientifiche. No, tu senti le prove di come si chiama? Quelle che fanno in Formula 1 oppure per i MotoGP, è arrivato tardi, 2 millesimi. Eh? 2 millesimi di ritardo sono qualcosa che è del tutto inconcepibile da noi. Se non ci fossero gli strumenti, quelli sarebbero ex aequo, tranquillamente, evidentemente. No? Ma noi siamo andati molto avanti perché a noi questa cosa interessa molto, perché ci permette di stabilire delle gerarchie. Ci permette di assegnare dei premi, di valorizzare. Quindi noi attraverso la misura, come dire, garantiamo per certi versi la democraticità. Non c'è modo di dire, c'ho 100 metri, il tempo è quello, correte. Che altro vogliamo? Certo che se tu nel frattempo ti sei bombardato con una serie di sostanze alternative, la questione perde un attimo di cogenza, no? Chiaramente, perché purtroppo, no? Ci sono delle ricadute. Quali sono le ricadute? Che questo processo, andando avanti, perde questo anelito di uguaglianza e si trasforma in quella che abbiamo visto essere il mito della performance. A quel punto non importa come riesci a fare il record, purché tu lo faccia. Quindi questa profonda correlazione etica che c'è nello sport, vi ricordo che De Coubertin diceva non a caso l'importante è partecipare e non vincere, non gli ha mai creduto nessuno in assoluto, però era una bella frase da dire, no? Ecco. Però è una cosa che lascia il tempo che trova, perché poi nel momento in cui l'epitome di tutto questo è il record, che guarda caso è la misurazione stupefacente, no? Per certi versi, allora a quel punto è chiaro che se conta il record, il modo in cui tu ottieni il record diventa secondario. Nella logica dell'inizio, lo sport, ci sono una serie di citazioni nel saggio molto interessanti, cos'è? È l'aver ottenuto un risultato grazie a un allenamento, una disciplina, una serie di scelte di vita, no? Tutto quello che noi continuiamo a sostenere in modo sempre meno convinto. Ma poi andando avanti, questa faccenda della misura diventa, in accordo con quanto abbiamo detto del meccanicismo, dell'artificialismo, della modernità, diventa il parametro. Allora tu devi correre sotto i 9,5, faccio un esempio, non mi ricordo adesso qual è il record, ma dovremmo essere da quelle parti. Ecco. Dopodiché come tu ci riesca diventa meno importante, finché non conta proprio più nulla. Allora succedono tutta una serie di cose, come saprete, no? Per cui Ci sono delle politiche per evitare il doping, ci sono tutti quelli che sanno come fare a evitare le politiche per evitare il doping, ci sono quelli che non fanno altro che cercare delle cose che non rientrano nelle politiche per evitare il doping e via discorrendo, perché quello che conta è il risultato. In questo caso, di nuovo, il fine giustifica i mezzi. Però è chiaro che tu così facendo stravolgi completamente il senso dell'attività. Perché lo sport era, guarda caso, l'ambito all'interno del quale tu potevi valere per ciò che eri. E questo fino agli anni 70 funzionava, vi ricordo Mennea. Ma chi l'avrebbe mai detto che Mennea vinceva? Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, l'ha mai visto. Cioè, Mennea era la negazione del paradigma di oggi. Era così. Uno stecco. Eppure, non so quanto è durato il suo record, mi pare che sia finito recentemente. Insomma, nel nostro mondo un record che dura 40 anni è una specie di miracolo. Ecco. Ed era la persona meno probabile. No, se tu avessi dovuto ragionare in termini di quello che vediamo noi oggi, quindi il corpo sportivo, no? Queste masse muscolari, lì Mennea avresti detto, beh, grazie, arrivederci, si accomodi. Ecco, però non funziona così. Fino ad allora non funzionava così. Fino ad allora i calciatori erano persone normali. Voi siete piccoli, ma io quando ero piccolo, ma tanto piccolo, stavo alle medie, quindi piccolissimo. C'era uno che si chiamava Francesco Rocca, non so se qualcuno di voi fa lo storico del calcio, che giocava nella Roma. Faceva l'assicuratore 100 metri sopra la mia scuola. Quindi tu, se volevi vedere Rocca, andavi a piedi, arrivavi alla finestrina del suo ufficio, quello stava lì che lavorava. Dopodiché andava a giocare. Non so se vi rendete conto, come se andassi a vedere Cristiano Ronaldo che fa il gommista. No? Ecco. Però era così che funzionava. E non è che succedesse millenni fa, so vecchio, ma non così vecchio. Qui parliamo degli anni 70. Quindi il giocatore negli anni 70 giocava, ma insomma, ecco, appunto, aveva un corpo normale, faceva i suoi allenamenti normali, ma non era sicuramente questo specie di, vabbè, de cosa che va in giro oggi con i capelli in modi assolutamente ridicoli, tatuaggi da tutte le parti, gesti imbecilli, vabbè, quello che è, insomma, ad ognuno, quelli non credo che l'avrebbero manco mai lontanamente presa in considerazione una cosa del genere. Quindi è ovvio che possiamo concentrare in qualche modo in questi 40 anni no? Un'esplosione di conseguenze di quello che stiamo dicendo, però sono quelle conseguenze lì. Dov'è che ancora in qualche misura vale il carattere pedagogico sano, se vogliamo usare un aggettivo che poi potrebbe essere comunque imputato contro di me quando diremo le lezioni la prossima volta, dello sport? Negli sport che non fanno spettacolo, quelli che fanno meno spettacolo, per esempio il rugby. No? Il rugby ancora si fonda su una serie di assunti che, come abbiamo detto, sono totalmente opposti alla logica del tempo. Perché il rugby è uno sport di squadra. Nel rugby non puoi essere la prima donna, è impensabile perché proprio non è fisicamente possibile. Le regole fanno in modo che tu non possa. Il rugby è contemplato che tu fraternizzi con l'avversario. No, non che gli bruci il pullman quando viene. No, vai a berti una birra insieme a lui dopo. Quelli sono i famosi valori dello sport per i quali ancora ci stracciamo le vesti, perché effettivamente sono valori. No? Sono quelli degli Abbagnano che continuano a vogare anche se nessuno gli dà una lira. Quelle cose lì che ti lasciano un po' così stupefatto, dici, ma perché questi non hanno fatto altro? Perché si allenano tutti i giorni, ore ed ore, e non gliene frega un cazzo a nessuno. Solo quando ci sono le Olimpiadi, ah, che grandissimo medagliere italiano, no? Sono tutti così i nostri. Tutta gente che si allena perché vuole allenarsi, che in qualche misura dimostra l'importanza della disciplina e dell'allenamento. E ottiene dei risultati che nessuno si crederebbe mai, perché no? Con che criterio? Invece quello diciamo che è lo sport che resiste. Però lo sport, peraltro, invece è questo, ovvero sia un meccanismo di sublimazione dei peggiori istinti, uno strumento di suscitamento di grandi energie positive in linea di massima. Vi ricordo di nuovo l'importanza della bandiera, della maglia, no? C'è gente che va in giro con le maglie, suppongo anche voi, con le maglie dei calciatori, le maglie dei club, perché? Perché testimoniano, no? Io sono questo anche, il mio essere è parte di questa maglietta, di questo nome, di questo numero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete come lo sport carichi immaginalmente gli oggetti. E questo è il punto. Ed è l'unica cosa che noi abbiamo a disposizione ad oggi. Non abbiamo riconosciuta nessun'altra così efficace. Lo sport crea il noi. E la nostra cultura il noi lo sta spiantando costantemente. Quindi lo sport è prezioso. Questo è uno dei lati positivi dell'utilizzo del corpo sportivo. Però il corpo sportivo, come abbiamo visto, da questo punto di vista in particolare, diventa anche lui un fine. Perché? Perché tu, nelle nuove questioni di come mi presento, di come mi faccio riconoscere, che abbiamo evocato all'inizio della lezione, in qualche misura investi molto di più di prima nel tuo aspetto fisico. Ecco perché l'apparenza nella metropoli diventa sempre più importante. Perché l'altro di te sa ciò che vede. E quindi la tua forma, il tuo abbigliamento, il tuo stile diventano biglietti da visita. Diventano un proclama verso l'altro, un proclama di una serie di cose, di un'efficienza fisica, ma nel tempo questa efficienza diventa anche una capacità morale. Il tuo corpo allenato in forma è testimonianza del fatto che ti sai allenare, che sai in qualche misura gestire i tuoi istinti, che ti sai disciplinare, che sei una bella persona. Se sei grasso non lo sei, se fumi non lo sei. Guarda un po' tutti gli stigmi che stiamo costruendo oggi, sono tutti stigmi che nascono da quest'idea, da questa sovrapposizione di giudizio etico e giudizio funzionale, no? Tu, se ti sai amministrare, se non hai la cirrosi epatica perché sei alcolizzato, se non hai il tumore ai polmoni perché hai fumato, se hai preso il sole in modo giusto e non hai tumori alla pelle, tutte ste cose, allora sei anche un pregio per il gruppo, perché noi non dobbiamo pagare per curarti, mortacci tua, no? Mentre gli altri ci dobbiamo accollare noi. Quindi la guerra all'obesità, la guerra al fumo, la guerra a tutta una serie di cose che sono tutto sommato, come dire, obiettivi di comodo, perché se volessimo fare la guerra ai problemi polmonari dovremmo fare la guerra all'IVA, dovremmo fare la guerra alle macchine, dovremmo fare la guerra alle polveri sottili, dovremmo fare la guerra all'industria, troppe ne dovremmo fare, è molto più comodo la sigaretta, che peraltro nello stesso tempo continua a fornire un consistente gettito fiscale, in una di quelle cose che dice, che cos'è il contraddittoriale? Questo, no? Il contraddittoriale è che te fa male, però me paghi le tasse per fumarla, qualcosa che mi sfugge, però vabbè. Ad ogni modo, quindi capite che il problema dello sport si configura a un certo punto come problema etico-morale. Diventa una questione di giudizio sulla persona, non sui suoi modi di fare, non su quanto o meno sia bravo, ma su quanto valga. Questo perché, chiaramente, come vi dicevo, nella metropoli io vedo qualcuno, basta, non so chi è. Vi dicevo la volta scorsa, la metropoli è fatta di persone che arrivano da almeno 2 giorni di viaggio di distanza. Vuol dire che io di loro non so nulla prima. Sono perfetti sconosciuti. Io li vedo solo da come si vestono, da come si tagliano i capelli, se si fanno i tatuaggi. Tutte queste cose discendono. Capite? E noi oggi, che siamo sempre di più e non riusciamo più in qualche misura a differenziarci significativamente in altri modi, lo facciamo attraverso strategie del corpo. E quindi scarificazioni, innesti cutanei, tatuaggi da tutte le parti a livelli assolutamente mai visti prima, dimenticando tutto quello che è il, come dire, la zavorra culturale del tatuaggio. Non so se avete mai letto un libro molto bello di Nikolai Lilin che si chiama L'educazione siberiana, mi sembra, se non sbaglio, che è uno dei pochi stranieri che è venuto in Italia, quindi dovremmo essergliene grato, ma era un tatuatore della mafia russa, quindi sa di che cosa parla e quindi ti racconta la logica del tatuaggio nelle società tradizionali. Non è che tu te tatui perché te va, te tatui perché fai qualcosa e vuoi che gli altri lo sappiano. Quindi tu sei un codice che cammina. Se hai un tatuaggio qui significa una cosa, se ce n'è uno qui ce n'è un'altra, dipende che cosa ti sei tatuato, quanti ne hai potuti fare, eccetera, eccetera, eccetera. No che te girano le palle, sei frustrato e vai e te tatui quello che capita. Perché poi quello che capita potrebbe avere dei significati simbolici peculiari. Per esempio, lui ancora ride perché dice: nel mio atelier spesso e volentieri mi vengono a chiedere che gli tatui delle tartarughe, e la tartaruga nella cultura di provenienza sta a significare donna incinta. Per cui spesso e volentieri, no, si creano dei paradossi comunicativi potenziali significativi. Quindi il problema è: come faccio a farmi riconoscere? Se il corpo sportivo diventa il modello al quale rifarmi per farmi conoscere, io a un certo punto non ho più scelta. A meno che io non voglia passare ore della mia vita, spendere risorse della mia vita e finalmente, effettivamente, farmi il corpo sportivo, fingo di averlo. No? Noi oggi siamo pieni di protesi e strategie di chirurgia plastica che servono a far finta che tu sia sportivo. Tu puoi significativamente farti la tartaruga addominale senza aver fatto un addominale in vita tua, purché te fai un bel intervento per cui ti fanno una serie di cicatrici all'interno, ti girano la pancia, ti intervengono e ti fanno delle cicatrici e tu poi dopo hai la tartaruga. E in spiaggia puoi fare finta di essere uno fighissimo. Oppure ti puoi modellare come una specie di rollei i muscoli delle gambe, non so se lo sapevate. No, ti puoi legare i quadricipiti, dice che fa un male della Madonna, però pare che tu sia un maratoneta. Chiaro che, come vedete, il problema del rapporto fra realtà e apparenza qui va ben oltre quello che è il canonico modo di pensare della filosofia patristica. Realtà e apparenza qui diventano qualcosa di inestricabile, perché se lo scopo è magnificarti in un particolare contesto, il tuo trucco vale esattamente come uno che si è fatto un culosi per 10 anni, uguale, anzi forse il tuo è pure meglio, perché è studiato a tavolino, quindi la simmetria è salva e sicura. Quindi la domanda è: a che pro sacrificarmi? Il che però va a sbattere con quello che vi dicevo qualche lezione fa. Noi sappiamo che il sacrificio, o perlomeno la disciplina e la ripetizione, quindi quello che intendiamo come sacrificio, è formativo, nel senso letterale del termine. È qualcosa che modifica il tuo essere interiore, non solo spirituale ma anche fisiologico. Modifica il tuo cervello, modifica la tua consapevolezza, modifica la maestria dei tuoi gesti. Nel momento in cui non lo fai più, sei peggiore. Sei un giocatore mediocre, sei un artigiano mediocre, sei uno scrittore mediocre, sei condannato a essere mediocre, perché quei processi lì che tu hai, no, cassato perché tanto potevo ottenere lo stesso risultato in un altro modo, non erano semplicemente portatori del risultato, ma erano portatori di tutta una situazione, di tutta una serie di competenze, di certezze in te, di capacità di riconoscerti. Perché una cosa è essere quello che ha vinto perché ha fatto il percorso, una cosa è essere quello che ha vinto barando. Tu puoi raccontare quello che ti pare a chiunque, ma per te non è la stessa cosa. Nei termini del riconoscimento simbolico di cui parliamo, tu sai di essere falso. E non c'è nessuno che può dirti che non è vero. Non c'è nessuno che può farti cambiare idea perché è vero. È semplice, gli altri puoi anche gabbarli, ma tu? Quindi capite che la questione è estremamente più complessa di quanto non sembri. Ora, possiamo però anche metterla in un altro modo e chiederci perché il corpo sportivo è così, visto che, come vi avevo detto, fino a qualche tempo fa il corpo sportivo non era quello che siamo abituati a vedere noi oggi, no? Mennea era un corpo che faceva certe cose, ma che non è che ci avesse staura intorno per il quale dice ammazza, questo si è fatto. Allora, quello che è interessante è il modo in cui Siroz ricostruisce le radici immaginali del modello corporeo dell'Occidente in 2 specifici momenti legati a quello che vi ho detto prima, ovvero sia alla questione... Ce la fate andare avanti un altro po' e poi chiudiamo direttamente? Senza break? Ok. Legati alle questioni che vi dicevo. Allora, una è l'elemento, diciamo, apollineo, nel senso tradizionale del termine, ovvero sia la statuaria greca. Perché improvvisamente nell'Ottocento la statuaria greca diventa di nuovo un ingrediente centrale nei processi culturali, nella vita di corte, nei modelli ai quali ci si rifà? Perché è un'altra delle strategie degli stati-nazione. Qual è una delle strategie per cui i nuovi regimi si consolidano, parlo di regimi politici? Rifacendosi a casi esemplari precedenti. Non a caso, il ventennio fascista si connota per cosa? Per un massiccio ritorno all'impero romano. Okay. Quello che tu dici cos'è? So appena nato, ma di fatto sono il portatore di un'eredità millenaria, il che chiaramente mi dà una diversa sostanza, un altro prestigio, no? Ecco. Allora, ovviamente, nella cultura occidentale, qual è l'eredità che al tempo viene percepita come più importante? Evidentemente l'eredità greca. Tant'è che cominciano, e Olivier ve ne dà un calendario abbastanza interessante, una serie di cose che prima non c'erano. Per esempio, nasce l'archeologia. L'archeologia fino ad ora non esisteva, l'archeologia è qualcosa di moderno. fino a quel momento, ciò che era precedente veniva recuperato, riciclato, magari distrutto, ma non valorizzato in quanto tale. Non so se siete mai stati a Roma al Teatro Marcello, oppure se avete fatto caso anche qui a Foligno, spesso e volentieri ci sono delle strane chimere di case che un po' sono medievali, un po' sono moderne, con i muri che si incastrano a stento, eccetera. Perché? Perché fino a un certo momento della nostra cultura la rovina in sé era una risorsa. A Roma, al Teatro Marcello, voi andate, c'è il Teatro Marcello che comincia come il Colosseo e sopra ci sono gli appartamenti costruiti con i mattoni, gente che ci abita adesso, no? Tu dici, come gli è potuto venire in mente? È come se qualcuno si costruisse l'attico al Colosseo oggi, inconcepibile. Perché? Perché è cambiato il modo col quale guardiamo queste cose, no? Noi le abbiamo ormai separate. È una delle strategie dei moderni, quella di dire, questo è molto bello ma è morto, è diverso da noi, noi siamo i vivi, noi abbiamo vinto, loro sono morti, belli per carità, ma morti, non tornano, non c'è un contatto diretto, no? Allora, appunto, la statuaria greca al tempo invece rientra in questo discorso di riappropriazione simbolica, diventa uno dei canoni attraverso i quali l'archeologo porta alla luce questi resti nobili e se ne impossessa. Credo che sappiate tutti che se volete vedere le cose migliori dell'antichità greca le dovete andare a vedere a Londra, che non è ovvio di per sé, no? Sono greche, dovrebbero stare in Grecia, tu dici no, perché gli inglesi andavano e se le portavano a casa. Gli inglesi hanno saccheggiato tutto il pianeta da questo punto di vista, per esigenze simboliche, perché il bottino, come nell'antica Roma e come nell'antica Grecia, è indice di forza e trionfo, no? Tu facevi un trionfo a Roma, cosa portavi? Gli schiavi, le ricchezze, i gioielli, l'arte, tutta quanta saccheggiata, portata con te, e dicevi, ecco, io ho rotto le reni, tanto per tornare a delle variazioni fasciste della questione. Quindi la statuaria greca diventa in qualche misura uno dei prodotti collaterali della richiesta e della ricerca da parte dell'impero inglese di patenti di nobiltà. L'impero inglese si propone come la nuova Ellade. E quindi a Londra, se andate, non so se avete visto il British Museum, che è uno dei posti più belli del mondo oggettivamente, ci sono le ricostruzioni uno a uno dei templi greci. Il Partenone è tutto lì. Si sono portati via tutto. Troia, idem, no? Gli inglesi, i tedeschi. Ci sono tutta una serie di nazioni che hanno interesse a dimostrare queste connessioni significative col passato, che vanno a scoprire Troia, che vanno finalmente a riscavare Atene, che vanno a tirar fuori e a creare di fatto la Grecia moderna. Insomma, questo sono tutta una serie di cose successive. Quindi capite che ovviamente in questo quadro i canoni della statuaria greca diventano un elemento estetico importante. Però la statuaria greca è estetica, ma non è erotica. Ci sono delle magnifiche proporzioni, è tutto molto bello, però è freddo, perché Apollo non era il dio delle emozioni, il dio delle emozioni era Dioniso. Quindi la sfera apollinea è una sfera fredda. Nello stesso tempo, quindi, che succede? Che noi abbiamo da una parte questa celebrazione estetica dell'asessuato, dall'altra parte una serie di processi piuttosto complicati di gestione degli impulsi corporei, perché in Europa in quel momento c'è una stretta micidiale sulla capacità di gestire le proprie emozioni in ottica cartesiana, no? Tu devi essere superiore, quindi non puoi pensare assolutamente, non puoi mostrare, non puoi. Sono i tempi in cui la regina Vittoria impone che vengano messe le gonne ai tavoli perché non si vedano le gambe dei tavoli, perché la gamba di un tavolo ti può far pensare alla gamba di una donna e tu puoi sbroccare clamorosamente, perché ovviamente sei sottoposto a una tale tensione nervosa che bastava qualsiasi cosa. Vi faccio presente, lì bastava che la signora svelasse un malleolo, ovvero sia una porzione così di gamba, e la gente perdeva completamente la brocca, tanto perché le passioni e le emozioni non contano, no? Ecco. Allora, loro facevano finta di non essere interessati e nello stesso tempo dovevano tamponare qualunque cosa, perché qualsiasi cosa gli faceva pensare a... Vabbè. Allora, nello stesso tempo però che succede? Che stanno facendo, colonizzano, no? E quindi incontrano società dove queste regole proprio non... No? Non so se avete sentito mai parlare di Paul Gauguin quando va a Tahiti, e comunque non solo lui, con tutti quelli che arrivavano a Tahiti andavano in giro tutti nudi. Ora vi potete immaginare il vittoriano che arriva a Tahiti e si trova tutte queste fanciulle vestite solo di fiori, nude come Dio l'ha fatta, e quello gli crolla qualunque cosa, no? Tant'è che piano andavano tutti quanti lì, o quelli che potevano, evidentemente, perché va bene, l'Inghilterra è molto chic, fa freddo, non si scopa manca a pagare l'oro, andiamo nelle colonie. Ok, allora però il problema qual è? Che tu ti trovi davanti una fisicità completamente diversa, no? Noi sappiamo che la massa muscolare degli africani e di certe etnie è molto diversa dalla nostra. Queste però, guarda caso, sono tutte etnie che hanno a che fare con quello che si chiama il corpo selvaggio, ovvero sia un corpo che rivela la sua libertà dalle convenzioni sociali, che stavano diventando veramente una garrota, fondamentalmente. Quindi da una parte c'è il corpo, la statuaria greca nella sua, no, limpidezza, nella sua astrazione per certi versi, classica. Dall'altra ci sono questi corpi che non saranno così precisi nelle proporzioni, ma che ti fanno venire il sangue alla testa e che quindi ti parlano ad un livello completamente diverso. Nel corpo sportivo, paradossalmente, che succede? Che queste due polarità apparentemente opposte vengono a unirsi. Il corpo sportivo è contraddittoriale, perché da una parte conserva le proporzioni e le forme in qualche misura, quando non si esagera evidentemente, della statuaria greca, dall'altra invece le masse muscolari e tutto il resto che invece parla al sesso, alla mente erotica. No. Non a caso, dice Sirost, richiamando in ballo un'altra volta la dimensione del genere di cui parlavamo prima, nella gran parte dei casi gli uomini vengono lodati per le loro virtù sportive e le donne perché sono belle. Riuscire a superare lo stigma estetico per certi versi è molto complesso. Per certi comportamenti poi è talmente palese la questione che quasi non andrebbe commentata. Non so se sapete la questione del cambiamento della divisa del beach volley. Il beach volley di fatto è diventato uno sport per voyeur, in ultima analisi, perché ha ridotto radicalmente la superficie delle cose che te puoi mettere addosso, ma non per il gesto, per il gesto sportivo evidentemente, quanto per il pubblico pagante. Quindi insomma ci sono una serie di, come vedete, sovrapposizioni ancora oggi molto interessanti da questo punto di vista, no? Perché? Perché i ruoli comunque non riescono ad affrancarsi da una storia millenaria. Soprattutto non riescono ad affrancarsi finché non se ne parla in termini corretti, ovvero sia prendendoli per quelli che sono, quindi costruzioni culturali, che hanno però delle radici estremamente potenti, hanno delle radici estremamente immaginali, di nuovo, no? Maschile e femminile non sono due cose che ci siamo inventati, sono due configurazioni del mondo completamente diverse, per certi versi. No, che dovrebbero convivere in noi, tant'è che sapete che Jung ne fa uno dei capisaldi della sua psicologia del profondo. Animus ed anima sono parti di tutti noi, quindi noi abbiamo una componente femminile, loro hanno una componente maschile e sarebbe opportuno in qualche misura riuscire a raggiungere un equilibrio. Ma nella nostra cultura questo non è per il momento possibile, anzi vediamo che le cose peggiorano. Tant'è che tornano i movimenti femministi, tornano le manifestazioni, tornano una serie di cose che io conosco bene perché l'ho fatte, ma era il 78, sono passati 40 anni, stavo da capo a 12, anzi peggio se Dio vuole per certi versi, no? Perché l'idea è che la cosa si sia superata. No, abbiamo fatto il 78, abbiamo fatto il 68, abbiamo fatto gli anni 80, quindi oramai la situazione è risolta, ma è risolta per niente, sapete benissimo, e ve lo ridico, che c'è una disparità, c'è un delta nelle remunerazioni fra uomo e donna che è privo di qualunque logica oggi, no? Un uomo e una donna a parità di impegno lavorativo, la donna più il 20% in meno, se le va bene, se non il 30%. Che vogliamo dire in proposito? Che è roba teorica? Non è teorica per niente, non è teorica affatto. La donna è quella che se viene violentata gli si chiede come era vestita. Perché? Non posso andarci vestito come cazzo mi pare, cioè, fatemi capire. Eppure, questo è il punto, quindi non c'è niente di teorico. Sarebbe il caso che vi svegliaste, ragazzi, qui la prassi è quella che è, ed è una prassi molto ingombrante, soprattutto se continuiamo a far finta che i problemi non esistano, o che siano risolti per non si sa quale strabicazzo di motivo, perché qui proprio non ci siamo manco nei pressi. Però comunque, allora che succede, dicevamo, tornando a bomba, che queste due richieste pressanti della cultura, da una parte l'equilibrio, l'armonia, l'efficacia dell'Apollineo, dall'altra invece l'afrore, in qualche modo, se vogliamo citare Paolo Conte, del corpo selvaggio, no? Quindi il paradiso dei sensi, l'eros e tutto quello che porta con sé. E queste cose tendono in qualche misura a bilanciarsi evidentemente e portano col tempo appunto al corpo sportivo attuale. dove entrambe per certi versi vengono mantenute in un equilibrio tensionale positivo. Ecco perché il corpo dello sportivo e lo sportivo di conseguenza, come abbiamo detto più volte, diventa uno dei veicoli migliori per qualunque tipo di messaggio, perché porta con sé un appeal che deriva da radici immaginali profonde, dalla sua capacità di aver bilanciato questi due mondi, quindi da una presupposizione di una particolare maestria, a prescindere dalla capacità proprio poi concreta nel fare, no? Ecco, però, come dice Sirost, comunque lo sportivo rimane una connessione col corporeo, anche se oggi abbiamo una serie di manifestazioni che tendono a cancellarlo questo discorso, no? Gli e-sports, gli sportivi che fanno i videogames, gli sportivi che fanno scacchi. Io ho delle difficoltà, devo dire, sposando questa lettura dello sport, a ritenerli sport. Sono altre attività, per carità, ma di sport francamente mi sembra abbiano poco, poi ognuno la vede come preferisce. Però quello che viene messo in luce di fatto è che il corpo è uno dei teatri di affermazione e scontro. Il corpo è il luogo, nello spazio, diciamo, è lo spazio dove oggi la cultura combatte le sue battaglie. Il corpo che deve essere sempre più disciplinato per certi versi, l'abbiamo detto, e d'altronde il problema della disciplina è un altro degli aspetti interessanti dello sport, come credo di avervi detto in una delle prime lezioni, no? Perché lo sport viene riscoperto a fine Settecento non solo per tutti questi motivi, ma perché è efficace in termini di controllo sociale, genera appartenenza simbolica e permette controllo e disciplina. Perché? Perché ti inserisce in un quadro di riferimento mentale collettivo e diretto. C'è qualcuno che ti dice quello che devi fare, che sia l'allenatore, che sia quello che dà l'esempio sulla pedana, che tutti gli altri devono fare quello che lui fa, eccetera. Comunque ti mette in un'ottica di obbedienza. Lo sport è un ottimo prodromo alla guerra. Lo sport ti crea una forma mentis per la quale tu tendi ad obbedire. Ci sono dei momenti in cui obbedire è cruciale, soprattutto per gli eserciti del tempo. Evidentemente oggi la cosa forse potrebbe venire ridiscussa, ma non è che sia esattamente uno dei miei argomenti preferiti, quindi lo farà qualcun altro. Ma dal punto di vista del politico della fine del Settecento, dell'Ottocento, lo sport è un eccellente strumento. Perché? Perché permette di far passare le ideologie e comunque i messaggi igienici e igienisti, no? Che erano molto importanti. Perché? Perché, come vi ho detto, al tempo la risorsa principe degli stati erano i maschi adulti. Zero, fine, c'è da discutere. Poi dici com'è che la situazione oggi è quella che è? È perché semplicemente si è fatta così. La risorsa era il maschio adulto che veniva sfiancato in fabbrica e non era più in grado di vivere, moriva o era consunto, non conveniva a nessuno, non soltanto al maschio in questione che veniva, come dire, sistematicamente depredato e svuotato, ma manco allo stato del quale faceva parte, perché per far tornare un maschio adulto ci volevano 16 anni. Non è qualcosa che ha pianti e cresce in tempo reale, no? Quindi i tuoi maschi li devi gestire e lo sport ti permette di avere una forma fisica migliore, ti permette di far passare il messaggio dell'attenzione al corpo, quindi l'alimentazione, l'igiene, lavati, tutta una serie di messaggi che non erano ovvi al tempo, perché non c'erano i bagni, non c'era l'acqua corrente, non c'era un sacco di roba, quindi vallo a far capire a qualcuno che è importante che si lavi le mani, che è importante che tenga un decoro anche da un punto di vista di odori, di pulizia degli abiti, eccetera eccetera. Al tempo c'erano un abito, la gente normale uno, non so se la cosa è piuttosto chiara come funziona. Ecco, quindi questo messaggio di disciplina è perfettamente veicolato dallo sport. Lo sport ti insegna a dipendere dagli altri, ti insegna a ragionare in un'ottica collettiva, ti insegna a obbedire a quelli che ti dicono di fare le cose. È perfetto per molti versi, capite? È uno strumento eccellente per trasmettere tutta questa serie di istanze che sono delle istanze disciplinari. L'abbiamo detto, la stessa idea degli indirizzi, la creazione dell'indirizzo è un'istanza disciplinare. Il problema dell'igiene è un'istanza disciplinare, il problema della forma corporea è un'istanza disciplinare. E dire oggi, per esempio, che evidentemente il problema non si pone più perché lo sport non è più appannaggio del pubblico, è non capire le cose, perché è vero che fino all'altro ieri lo sport era un obbligo sociale. No, vi ricordo tutti i vari totalitarismi del Novecento, erano centrati su stati gremiti di persone che facevano tutti gli stessi gesti nello stesso momento, saltavano attraverso i cerchi infuocati qui a Roma, eccetera, eccetera. Quindi,
Panem
et esatto, panem et circenses, tanto per tenere le vecchie radici romane. Però il fatto che oggi questa cosa non sia più obbligatoria non è dovuto al fatto che non è più importante che ci si metta in forma o si sia disciplinati. È dovuto al fatto che sono stati troppo bravi. E quindi l'imperativo dell'ordine e della forma nostra ormai non serve che ce lo trasmetta qualcuno, perché ce l'abbiamo già dentro noi. Noi siamo quelli che mangiano un po' troppo e il giorno dopo bevono un tè, senza che glielo dica nessuno. Siamo quelli che vanno in palestra perché è opportuno andare in palestra, sono quelli che fanno i conti delle calorie, siamo quelli che pensano quanto siamo andati a camminare o meno. Tutto questo è un'istanza dominante, disciplinante, che ci è stata inculcata. Un aspetto distorsivo del processo di socializzazione, per certi versi.
Sweatcoin, come si chiama?
Sweatcoin. Sì. Pare che funzioni, sono quasi a 20 sweatcoin, scherzando, ridendo. Tanto io cammino in generale, quindi poi a un certo punto tanto vale. Quindi, capite il problema com'è? Che lo sport di fatto e l'attenzione alimentare sono diventate delle molle talmente nostre che non c'è più motivo di tenerle come obbligo esteriore, anzi così facendo sarebbe controproducente. Tu devi sentirti obbligato ad andare in palestra, semplice. C'è Foucault, che è un grandissimo sociologo, sociofilosofo per certi versi, che forse avrete sentito nominare, che ci ha costruito sopra un'intera teoria sul biopotere e sui modi attraverso i quali passa oggi il controllo sulle nostre esistenze. E il corpo è uno dei teatri centrali di questo discorso. Il corpo nelle sue manifestazioni, il corpo nella sua possibilità di essere violato, il corpo nella sua fragilità. Non è casuale che una delle armi nella gran parte degli scontri di oggi sia diventata il sesso. Stupri etnici, guerre demografiche, Sì, ma adesso sta tornando, se Dio vuole, è peggiora. Adesso è scientifico, prima era semplicemente il fatto che, come dire, c'era gente che voleva trombare, e quindi adesso invece siamo sulla strategia della questione, capisci? Che è un po' diverso. Quindi tutto questo evidentemente testimonia la centralità della sfera corporea come sfera significativa della nostra vita. E ovviamente si riconnette a quanto abbiamo appena detto, il corpo rimane ed è continua ad essere oggi il biglietto da visita, che però non dice semplicemente qualcosa del tuo gusto degli abbigliamento, non dice semplicemente qualcosa delle tue condizioni sociali, delle tue capacità fisiche, eccetera, eccetera. Dice qualcosa di più, ripeto, dice quanto tu aderisca al modello dominante, quanto tu sia affidabile. Non so se avete mai sentito The Logical Song dei Supertramp.